voglio dare il benvenuto a tutti quanti voi e questa mattina vogliamo continuare la nostra serie di riflessioni tratte dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi e che abbiamo intitolato Speranza dal futuro. E quello che stiamo facendo è concentrarci su una realtà che riguarda il ritorno di Cristo. E abbiamo visto dal capitolo 4, versetti 13 a 18, quello che deve aspettarsi chi è unito a Cristo, cioè chi ha avuto fede in Cristo, e cioè essere per sempre con Lui, e non separarsi mai, per non separarsi mai più. Ora, al capitolo 5, versetti 1 a 11, vedremo quello a cui noi scamperemo, proprio grazie a ciò che Cristo ha fatto per noi. Però prima di farlo volevo dire che questa settimana mi sono imbattuto in un sondaggio in cui si chiedeva agli italiani quali fossero le loro paure più grandi. Evidentemente era un sondaggio vecchio perché non si parlava della realtà che noi stiamo vivendo del coronavirus, però era molto interessante perché le risposte che sono state date ci davano un quadro molto chiaro di quello che pensiamo noi italiani. Ad esempio, pare che gli italiani non abbiano paura della loro morte, che infatti era solamente al 35° posto di questa classifica. Quello che preoccupa di più noi italiani è ciò che potrebbe accadere alle persone a cui noi vogliamo bene. Infatti, la paura più grande, al primo posto, riguardava proprio la possibilità che qualcuno a cui si vuole bene potesse ammalarsi gravemente e poi, subito dopo, c'era la paura che proprio uno di questi affetti potesse morire. Poi, sorprendentemente, ho scoperto, e non, veramente non l'avrei mai detto, guardandomi intorno alla realtà del clima in cui noi viviamo, gli italiani temono di più le conseguenze dell'inquinamento degli oceani, dei fiumi, dei laghi e dell'aria. E questa classifica veniva prima della paura di ammalarsi o di non avere soldi. Quindi, per me, io ho trovato molto interessante questi dati. Siamo più preoccupati per la morte di un nostro caro che della nostra morte. E credo che questo spieghi il motivo per cui abbiamo accettato abbastanza di buon grado e con un senso di responsabilità proprio le restrizioni del governo riguardo alla distanza e l'isolamento sociale, per non far ammalare le persone a cui noi vogliamo bene, prima di pensare di non ammalarci noi. Però c'è un grandissimo assente in questa classifica, in questo sondaggio, in questa lista. Nessuno nominava la paura del giudizio di Dio. Ed è forte questo dato, soprattutto perché viviamo in uno dei paesi più cattolici al mondo. E proprio in un paese come il nostro, nessuno si preoccupa del giudizio di Dio. E mi pare che questo sia un dato molto indicativo riguardo alla società in cui noi viviamo. Ormai abbiamo estromesso Dio dalla nostra vita, al punto che ci sembra assurdo, infantile, pensare che un Dio debba o possa giudicare le persone per il loro comportamento. Parlare del giudizio di Dio significa parlare di una divinità tribale, di un essere che è sempre assetato di sangue, un Dio diverso da quello presentato da Gesù, che non può più giudicare nessuno, ma che vuole solamente perdonare. Anche quando nelle persone c'è un sentimento religioso, il concetto di giudizio è sempre e comunque molto confuso. Infatti, quando magari ci si rende conto che esiste un Dio e che ci deve essere una qualche forma di giudizio e di giustizia, siamo però subito pronti a confrontarci con il peggio che c'è in giro per uscire da questo confronto abbastanza rincuorati sul fatto che dopo tutto non siamo così male. E che se si mette sulla bilancia il male che abbiamo fatto e il bene che abbiamo fatto, la bilancia alla fine penderà dalla parte del bene. Ma a questo punto noi dobbiamo chiederci, stanno veramente così le cose? Dobbiamo attenderci il giudizio di Dio? Il Vangelo ne parla, e se ne parla, come ne parla? E chi lo subirà questo giudizio? Il brano che vedremo oggi risponderà a queste e ad altre domande che possiamo avere riguardo al giudizio di Dio e vogliamo leggerlo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 1 a 11, leggiamo: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce, figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio, infatti, non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Fin qui la lettura. Quindi, speranza dal futuro. Per avere speranza dal futuro dobbiamo necessariamente comprendere il fatto che Dio alla fine giudicherà il peccato. E questi versetti ci mostrano che la storia sta convergendo verso quello che al versetto 2 è definito come il giorno del Signore. Ora, dobbiamo chiederci cosa è il giorno del Signore. E questo è un termine che è usato per indicare il giudizio di Dio sui peccatori. Ed è sempre descritto nella Bibbia come un giorno tremendo e di giudizio. E notate che la Bibbia è piena zeppa di riferimenti a questo giorno. E vi voglio leggere alcuni brani per darvi un assaggio di quello che la Bibbia intende riguardo al giorno del Signore. In Geremia 46,10 dice che il giorno del Signore è giorno di vendetta in cui Dio si vendica dei suoi nemici. Gioele 1,15 dice: il giorno del Signore è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. Al capitolo 2, versetto 11 dice: il giorno del Signore è grande, davvero terribile, chi potrà sopportarlo? Amos 5,18 descrive il giorno del Signore come un giorno di tenebre, non di luce, oscurissimo e senza splendore. Malachia 4,5 dice che questo è un giorno grande e terribile. Al versetto 1 dice che viene ardente come una fornace. Allora tutti i superbi, tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radici né ramo. Ancora Sofonia 1,15 dice che quello è un giorno di ira, un giorno di sventura e d'angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità. Ma non dobbiamo pensare che ne parli solo l'Antico Testamento, anche il Nuovo Testamento ha descritto questo giorno. Gesù in Matteo 24 l'ha definito come la grande tribolazione, mentre Paolo proprio nella lettera che stiamo studiando lo definisce come l'ira che si sta per abbattere sull'umanità. E Giovanni nella sua Apocalisse al capitolo 6 versetto 16 dice che quello è il giorno dell'ira dell'agnello. Quindi stiamo parlando di un giorno tremendo, un giorno mai visto prima. E però davanti a questa realtà del giorno del Signore, molte persone non comprendono il perché Dio debba giudicare il loro peccato. Gli sembra un discorso veramente assurdo, soprattutto perché non vedono quali peccati siano che loro hanno commessi tali da richiedere il suo giudizio. E credono che Dio debba giudicare gli stupratori, gli assassini, quelli che tradiscono la moglie o il marito. E si chiedono perché Dio deve giudicare anche me se sono una brava persona e non commetto quei peccati. E vorrei leggervi solamente un versetto tratto da Romani 1, versetto 18, perché qui Paolo spiega il motivo per cui Dio giudica, ed è un motivo che riguarda tutti noi, nessuno escluso, perché tutti noi commettiamo quello che Paolo dice qui, e lui dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo, quindi questa è una descrizione proprio del giudizio di Dio, e lui predica perché tutte le persone, non solo i peccatori incalliti, ma anche le brave persone, se non credono al Vangelo, sono sottoposte proprio al giudizio e all'ira di Dio. Quindi Paolo dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Per cui il motivo per cui Dio giudica le persone è perché queste trasgrediscono la legge. E notate bene che questa trasgressione nel brano che ho appena letto viene definita come ogni impietà e ogni ingiustizia. E questi due termini descrivono i due aspetti della legge che gli esseri umani trasgrediscono continuamente. La legge di Mosè, come la legge che è scritta nei nostri cuori, è stata riassunta dal Signore Gesù in due parti. Ama Dio con tutto il tuo cuore e ama il prossimo come te stesso. Quindi questi due aspetti sono la sintesi proprio dei 10 comandamenti. E il primo aspetto si riferisce al rapporto che noi abbiamo con Dio, mentre il secondo aspetto si riferisce al rapporto che noi abbiamo con gli altri uomini. E notate bene che i trasgressori della prima parte della legge sono chiamati nella Bibbia empi, mentre i trasgressori della seconda parte sono chiamati ingiusti. E notate bene, le persone non comprendono il motivo per cui Dio li debba giudicare, perché si fermano solamente a vedere la seconda parte della legge. Vedono la loro vita rispetto agli altri uomini e vedono che poi non sono così mali, senza però comprendere che stanno trasgredendo la prima parte della legge, dimostrandosi in questo modo degli empi. E notate bene, essere degli empi significa non amare Dio come merita, significa non adorare Dio come merita, significa non mettere Dio al primo posto come merita. E quindi, poiché nessuno di noi ama Dio in questo modo, allora noi tutti siamo definiti dalla Bibbia in questa maniera. Empi, siamo empi e di conseguenza, essendo empi, non possiamo che essere anche ingiusti nei confronti del prossimo. E così nella nostra vita commettiamo continuamente sia impietà che ingiustizia, perché trasgrediamo continuamente entrambi gli aspetti della legge di Dio e per questo tutti noi siamo sottoposti giustamente alla sua ira. E quindi, tornando al nostro brano, al capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi, vediamo che Paolo sta proprio parlando del giudizio di Dio. Allora dobbiamo chiederci perché vuole e deve affrontare questo argomento, e noi lo possiamo vedere proprio nella frase introduttiva contenuta al versetto 1 e che abbiamo appena letto, e lui dice: quanto poi ai tempi e ai momenti. È chiaro che qui Paolo sta rispondendo ad una domanda diretta di quei credenti. E vi ricordate che Timoteo, che è il collaboratore che Paolo aveva mandato per sincerarsi della situazione della Chiesa, era tornato e, tornando indietro, aveva riportato una domanda diretta dei Tessalonicesi riguardante proprio i tempi e i momenti del giorno del Signore. Molto probabilmente alcuni falsi insegnanti venuti in contatto con la Chiesa, mentre Paolo era assente, stava insegnando ai credenti che il giorno del Signore era già arrivato. E i Tessalonicesi quindi volevano sapere da Paolo come gli eventi che accompagnano il ritorno del Signore si incastrano tra loro per capire se stavano già vivendo il giudizio di Dio. Del resto, se ci pensiamo bene, anche i discepoli chiesero al Signore se era questo il momento in cui lui avrebbe ristabilito il regno di Israele, chiesero quando sarebbero avvenute queste cose e quali erano i segni che accompagnavano la sua venuta e la fine dell'età presente. Quindi i Tessalonicesi, come discepoli, volevano sapere come le cose si sarebbero incastrate e se fosse imminente il ritorno di Cristo. Per cui la risposta che Paolo darà ci ricorda che Dio ha stabilito un momento preciso in cui Dio giudicherà il peccato che commettiamo. Ma notate bene, lo scopo di questo brano è, come dice il versetto 11, consolare ed esortare i credenti, cioè coloro che già credono in Cristo. Perché per la grazia di Dio chi ha creduto in Cristo non vedrà questo giorno terribile, ma saremo liberati dall'ira che sta per venire. Come vedremo nel passo, Dio non destina nessuno dei suoi figli all'ira, ma solamente ad ottenere salvezza per mezzo della fede in Cristo Gesù. E come ci libererà Dio da questo giorno? Lo abbiamo visto già nella sezione precedente, tramite il rapimento. Cioè saremo presi per stare per sempre con il Signore e per essere strappati non solo da questa società, da questo mondo pieno di sofferenza, ma saremo strappati anche dal giudizio che Dio eserciterà su coloro che rifiutano il Vangelo. Quindi questa è la prospettiva che ci consola, che consola il nostro cuore e che ci esorta a vivere fedelmente mentre siamo in attesa del ritorno di Cristo. E allo stesso tempo esorta tutti quelli che ancora non hanno creduto in Cristo a farlo subito, perché il giorno del Signore sta avvenendo. Per cui Paolo ci presenta quattro aspetti che sono collegati al giorno del Signore e i quali hanno lo scopo, se compresi bene, di consolare ed esortare il credente. E questi aspetti riguardano il quando, il chi, il come e il perché. E oggi ci soffermeremo a riflettere solo sul primo aspetto, quello contenuto nei primi tre versetti di questo capitolo, cioè il quando. Il quando. E come abbiamo detto, questi credenti volevano sapere se stavano vivendo il momento in cui Dio avrebbe giudicato il mondo. E per capirlo hanno chiesto a Paolo di spiegargli i tempi e i momenti del giorno del Signore. E il primo termine, tempi, si riferisce proprio all'ordine cronologico, alla successione degli eventi storici, mentre il secondo, momenti, si riferisce ad una sequenza di epoche che caratterizzano la storia dell'umanità. Quindi voglio farvi notare che mentre il rapimento è descritto come qualcosa di immediato e istantaneo, invece il giorno del Signore è presentato sempre nella Bibbia come una complessa serie di eventi che durerà per molti e molti anni. È un periodo che inizierà con il rapimento, ma che poi ha un proseguo. E la Bibbia ci dice che ci sarà un periodo di 7 anni chiamata tribolazione, di cui 3 anni e mezzo saranno chiamati la grande tribolazione, e questi 3 anni e mezzo saranno particolarmente dolorosi per l'umanità. E dopo questo periodo di 7 anni la Bibbia dice che Cristo tornerà sulla terra per regnare per 1000 anni, e dopo i quali avverrà l'ultima ribellione dell'umanità, guidata proprio da Satana, e dopodiché verrà il definitivo giudizio di Dio. Quindi, come vediamo, il giorno del Signore è come un contenitore pieno di eventi, e quindi i Tessalonicesi erano curiosi di sapere in che modo questi eventi si sarebbero incastrati tra loro per sapere se ci si trovavano in mezzo o meno. Quindi se lo chiedono, notate bene, significa che Paolo non l'aveva detto, non l'aveva spiegato a loro. Però non per mancanza di tempo, ma perché questa è un'informazione che non ci è dato di sapere. Gesù rispose così alla curiosità dei discepoli. In Atti 1, capitolo 1, versetti 6 a 7, Gesù dice che non spetta a voi di sapere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. E notate bene, questa risposta di Gesù sono proprio gli stessi due termini che stiamo incontrando nel nostro passo, cioè i tempi e i momenti. E questo significa che i discepoli volevano sapere la stessa cosa dei Tessalonicesi. E quindi Gesù spiega che non è qualcosa che spetta a loro di sapere. In Marco 13,32, sempre Gesù dice che quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa. Nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio nella sua umiliazione, nella sua umanità, lo sa, ma solo il Padre. Quindi non possiamo, non si possono fare previsioni, non si possono incastrare tutti i dati alla perfezione che abbiamo circa gli eventi futuri, perché sono realtà che appartengono solo a Dio. Lui solo conosce il quadro nel modo più corretto. A questo punto dobbiamo chiederci se non possiamo sapere quando avverranno queste cose, cosa dobbiamo sapere riguardo al giorno del Signore. E Paolo ce lo dice nella frase che segue: non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà. E per me questa è una frase importantissima. Paolo è come se avesse detto: non avete bisogno di sapere altro riguardo al giorno del Signore, perché io vi ho già detto tutto quello che è fondamentale sapere, e cioè che verrà. E Paolo aveva parlato del giudizio di Dio mentre portava il Vangelo. Avete notato? Non possiamo comprendere la buona notizia della salvezza di Dio se non comprendiamo prima che siamo giustamente sottoposti al suo giudizio e alla sua ira. E quindi questo è il metodo di Dio per presentare la salvezza. Per rendersene conto basta prendere uno di quei passi che vi ho letto sul giorno del Signore e osservare come a quelle parole poi seguono delle esortazioni a ravvedersi. Dio presenta il suo giudizio per invitare le persone a ricevere la salvezza che Lui offre. Ma per farlo deve mostrarci qual è il nostro problema. Tutti noi siamo sottoposti al giudizio. Per questo Cristo ha preso su di sé l'ira di Dio sulla croce. Sulla croce ha preso ciò che noi meritavamo per donarci ciò che non potevamo meritare. E così solo alla prospettiva del giusto giudizio di Dio che incombe su di noi ci permette di comprendere la natura e il messaggio del Vangelo, ci permette di accettarlo, ma anche di comprenderne l'urgenza di predicarlo a chi ancora è sotto il suo giudizio, sotto a quel giudizio. Quindi Paolo viveva con questa consapevolezza e noi dobbiamo, per essere fedeli a Dio, vivere con la stessa consapevolezza. E così mentre predicava il Vangelo, mentre gli insegnava come essere veri seguaci di Cristo, li aveva già informati di ciò che dovevano sapere su questo giorno, e cioè che verrà. Il giudizio di Dio verrà e non ritarda il suo arrivo. A questo punto dobbiamo chiederci come avverrà. E Paolo lo dice, che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Un ladro nella notte, al versetto 2. Ora, concorderete con me che le caratteristiche del ladro è quella di non far sapere quando verrà. Non ci lasci un bigliettino sulla porta che ci dice: salve, sono il ladro di quartiere, passerò domani alle 3. Grazie. Non funziona così. Il ladro viene quando meno ce lo aspettiamo. E questo non vuol dire che non ci siano segni che mostrino l'avvicinarsi di questo evento. Gesù ha detto che udremo parlare di guerre, di rumori di guerre, che insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, e che ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma che tutto questo non sarà che il principio di dolori. Quindi ci saranno segni che precederanno questo evento, ma nonostante ciò, notate bene, il ritorno di Cristo rimarrà sempre imprevedibile e inatteso. E Gesù usò anche lui l'immagine del ladro, ma aggiunse che proprio perché quel giorno arriverà come un ladro, allora dobbiamo stare attenti. Lui dice: vegliate, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Quindi Paolo dice che verrà, e verrà come un ladro nella notte. Significa che accadrà effettivamente di notte? No, non credo, anche perché se è notte da una parte del mondo, è giorno dall'altra. Credo che la notte sia un'illustrazione che ci parla del momento in cui noi dormiamo, in cui ci accorgiamo di quello che non ci accorgiamo di quello che sta succedendo intorno a noi. Quindi il giorno del Signore arriverà in un momento in cui le persone non se lo aspettano. Allora dobbiamo chiederci come è possibile che nessuno se lo aspetti, se come abbiamo visto ci sono così tanti segni che precederanno questo evento. Come faranno le persone a spiegarsi quegli eventi? Come fanno le persone a spiegare la scomparsa di milioni e milioni di uomini e donne e bambini di cui non si avranno più tracce? Perché sono stati rapiti in cielo. Paolo ce lo dice al versetto 3, ci dà una possibile spiegazione. Notate bene, quando diranno pace e sicurezza, il mondo non sarà pronto al ritorno di Cristo perché sarà stordito da un potente messaggio che convincerà le persone riguardo alla pace e la sicurezza. Notate, questo è già avvenuto nel corso della storia. Quando il popolo di Israele si era allontanato da Dio, Dio mandò dei profeti per avvisare che avrebbe mandato un popolo straniero a giudicare i loro peccati. E i profeti avvertivano continuamente il popolo di ravvedersi prima che arrivasse quel giorno, proprio il giorno del Signore. Ma il popolo non si ravvedeva. Perché? Perché quelle persone dovevano, le persone che dovevano essere la guida spirituale del popolo, distoglievano la loro mente dall'idea del giudizio di Dio, dicendo: tutto a posto, andrà tutto bene, tutto a posto. Geremia 6,14, Dio parla alle guide di Israele dicendo: pace, pace, dite pace, pace, mentre non c'è pace. Non c'è pace. In Ezechiele 13,10 dice: sviano il mio popolo dicendo pace quando non c'è alcuna pace. E perché quando il popolo costruisce un muro, ecco che costoro lo intonacono di malta che non regge. Quindi queste guide davano al popolo l'illusione della sicurezza e della tranquillità, mentre Dio aveva annunciato il suo giudizio per i loro peccati. E cosa ha fatto il popolo? Ci ha creduto, ha eretto un muro di bugie fino a che il giudizio di Dio non li ha colpiti veramente. E allo stesso modo accadrà quando si avvicinerà il giorno del Signore. Ci saranno segni dell'imminenza del giudizio, ma le persone non ci faranno caso. Perché? Perché, come dice Gesù, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. In altre parole, in quel tempo ci sarà un'intensificazione dell'errore, ci saranno svariati leader religiosi che si faranno avanti per tranquillizzare le persone, che faranno miracoli e prodigi e si presenteranno addirittura come Cristo sulla terra. E le persone ci crederanno, distogliendo incredibilmente la loro attenzione da ciò che sta avvenendo intorno a loro. E notate che questa azione di promozione dell'errore è già in atto ai giorni nostri. Infatti lo slogan come pace e sicurezza sono nei programmi di qualunque politico e religioso che noi conosciamo. Non c'è bisogno di ricordare che all'inizio della pandemia le persone si ripetevano continuamente: andrà tutto bene, non preoccupatevi. I bambini lo hanno scritto sulle lenzuola e lo hanno appeso sui loro balconi. E tutti i religiosi, i politici e gli atei erano insieme sostenendo questo slogan. E che triste illusione pensare che tutto andrà bene quando sulla testa di ogni persona che non ha creduto nel Vangelo incombe la spada del giudizio di Dio. E così il sistema religioso, politico e culturale di questo mondo vuole che tu creda di poter peccare e rimanere tranquillo riguardo al giudizio di Dio. E dietro a questo sistema c'è il nemico di Dio, Satana, per cui l'unica speranza, la speranza dal futuro per te come per me, rimane Cristo che ci libera dall'ira che sta per venire sul mondo. Non illuderti di poter fare qualcosa di buono per evitare questo giudizio, perché come abbiamo visto noi siamo per natura empi e ingiusti, per cui non esiste nessun rito, nessuna cerimonia che possa cambiare questa realtà. Esiste solo il sangue di Gesù che ha pagato per il nostro peccato. Per cui l'urgenza di venire a Cristo è che se non lo fai, se ti appoggi a false promesse, a false speranze, allora, come dice al versetto 3, una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie della donna incinta. E loro non sono i credenti, perché la Chiesa è il cielo. Loro sono quelli che dicono pace e sicurezza e sono quelli che li ascoltano. Che cos'è questa eterna rovina? Paolo lo specifica in 2 Tessalonicesi 1,9, dicendo: essi, cioè loro, saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza quando verrà. Quindi una rovina eterna e improvvisa. In quel tempo, quindi, non ci sarà più nessuna buona notizia da proclamare. Non ci sarà più nessuna speranza, non ci sarà più modo di chiedere perdono, nessuna possibilità sarà più concessa, perché sarà finito il tempo della grazia. Per cui la rovina di ogni uomo non è la caduta delle proprie aspettative e non è nemmeno quello che noi stiamo vivendo oggi nel mondo con il coronavirus, ma è la perdita eterna e definitiva della comunione con Dio a causa del proprio inganno, del proprio tradimento, del proprio peccato. E Paolo utilizza un'altra immagine, notate bene, alla fine del versetto 3, come le doglie della donna incinta. E con questa immagine vuole evocare il dolore intenso che accompagnerà proprio quei giorni di giudizio e poi conclude con questa frase lapidaria: non scamperanno, non scamperanno. E questa frase sottolinea proprio l'impossibilità di nascondersi da tale giudizio. E Apocalisse ci dice che in quel tempo le persone tenteranno di nascondersi tra le rocce e spereranno di morire schiacciate dalle rocce dei monti. Ma questa è un'illusione, perché neanche la morte potrà farci scampare a questo giudizio. Infatti, alla fine di tutto, ci dice la Bibbia, ci sarà una resurrezione per il giudizio che riguarderà tutti i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. E tutti i bugiardi. Per loro la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Terribile, terribile destino per chi non crede in Cristo. E le nostre figlie sono gemelle, e proprio per questo mia moglie doveva programmare un parto cesareo. Avevamo progettato tutto con la dottoressa, il giorno del ricovero, 2 settimane prima della fine del tempo, giorno che doveva coincidere con il turno in cui la dottoressa sarebbe stata presente per assistere al parto. I miei suoceri si erano organizzati per venirci a trovare in quel periodo e quindi eravamo tranquilli che tutto sarebbe andato secondo i piani. Ma non avevamo considerato, però, che un mese prima del parto, alle 2 di notte, una delle gemelle avrebbe deciso che per lei era il momento di uscire dalla pancia della mamma. Non mi scorderò mai il colpo che mi ha preso quando mia moglie mi ha detto che le si erano rotte le acque. Non sapevo più cosa fare. Volevo fermarmi, volevo ragionare, ma non si poteva. Bisognava solo correre in ospedale. E immagino che in tanti abbiate sperimentato proprio la sorpresa delle doglie del parto, vostro o di qualcun altro. E ricordatevi quel senso di impotenza di fronte a una cosa che non si può controllare. Ricordatevi quell'impossibilità di fermare una cosa che ormai è cominciata e che è destinata a concludersi con una nascita. Per cui non si può sapere quando arriverà il tempo in cui il Signore Gesù tornerà. La Bibbia insegna che il motivo per cui Gesù non è ancora tornato è per permettere alle persone di ravvedersi credendo a suo Figlio, Gesù Cristo. E una volta che il giudizio sarà cominciato, non potrai fermarlo e non potrai tornare indietro. Per cui fatti trovare pronto, credi in Cristo, trova scampo nella sua giustizia, perché se non lo farai, sarai inevitabilmente esposto al giudizio di Dio.